libro è conosciuto almeno come come vicenda. È un libro che ha avuto una lunga gestazione nell'originale francese e è un'anch'essa lunga fase di traduzione fino a che un gruppo di compagni ha deciso di pubblicarlo nell'intenzione di usarlo in valle nell'ultima estate di mobilitazione che si è data là. E a Milano non è ancora stato presentato, diversamente da altre città italiane. E oggi non abbiamo né i compagni che hanno curato l'edizione italiana, che sono presi da robe giù, né i compagni francesi, che sono presi, come si immagina, dalle robe su. E quindi queste assenze in qualche modo sono positive, perché quando i compagni non riescono a muoversi perché affaccendati in situazioni di lotta, mobilitazione, eccetera, è un fatto positivo. C'è un'altra situazione di questo tipo che ha segnato gli appuntamenti qui in Calusca. Era stata programmata da tempo due giorni sul Vietnam, una bella storia della guerra d'Indocina, delle guerre d'Indocina, con un compagno di Ren che era venuto in Italia a fare una stagione di studi, però poi quando si trattava di fare la cosa in Italia è incominciato a scoppiare il casino su, e lui si è visto con gli altri compagni che sarebbero voluti scendere, e ha detto: guarda, non ce la sentiamo di venire giù, ne riparliamo appena possibile. Tra l'altro lui era in quel gruppo di compagni quello forse più pessimista sulle possibilità di un'evoluzione, di uno sviluppo delle cose come poi si è data, quindi è bello anche essere smentiti dalle cose. Ecco, questo per dire anche che questo libro, che come poi si spiegherà, ha una storia, un'intenzione interna agli scontri degli ultimi anni, probabilmente in queste settimane gode di una rinnovata attualità, cioè si presentano motivi ulteriori di discutere di queste tesi, e tra l'altro risulta essere anche in Francia nuovamente nelle mani di tantissima gente, di tanti ragazzi impegnati nelle mobilitazioni di queste settimane. Per cui io proporrei, tra le altre cose, di tagliare la discussione di questa sera anche alla luce di quei fatti di movimento che possono verificare o invalidare o comunque interagire con gli enunciati teorici del testo, perché appunto i libri, soprattutto i libri dei compagni, i libri che si propongono di dare una lettura, un'interpretazione di ciò che accade sul fronte delle lotte, hanno una storia che è anch'essa legata a queste lotte, quindi in questo caso si tratta di uno sforzo di pensare un'intera stagione di insurrezioni. Nel momento in cui esce può parere che siamo venuti a mancare certi presupposti del discorso stesso, e invece adesso forse quelle posizioni, quelle idee non tanto trovano una verifica, ma trovano nuovamente degli individui, dei gruppi, delle composizioni sociali che discutono di ciò. Ecco, un po' questo. Dopodiché la parola al non relatore.
Ecco, in questa definizione mi riconosco molto meglio. si può discutere in tanti modi di questo testo, anche metterlo in rapporto all'insurrezione che viene, interrogarsi circa l'opportunità di stamparlo e farlo circolare in questa maniera nelle librerie, come è avvenuto.
Prima hai detto che c'è una versione, un'edizione italiana, no?
Questa. Sì, perché che è questa?
Perché io qualche tempo fa l'ho visto in rete alcuni capitoli tradotti soltanto, sì. Questa invece è completa.
Sì, sì, sì.
Che è, cioè, diciamo, è la traduzione dell'originale francese.
Sì. È la traduzione dell'originale francese,
sì, sì, sì,
con...
senza le foto.
Ci sono anche le foto. È una delle traduzioni esistenti, se
dovrei dire. Quella che c'era in rete probabilmente forse non è la stessa.
È fatta dallo stesso giro di compagni, è precedente, quindi diciamo quella per loro definitiva, tra virgolette, è quella stampa. Però prima di farlo uscire a stampa fecero uscire i capitoli in rete.
Io ce l'avevo letto in francese, potendo leggere in francese.
Bene, sì. Infatti, perché questa traduzione presenta dei difetti.
Anche prima l'avevo letto in francese, basta comprarlo su Amazon.
Presenta decisamente dei difetti. sì, io dicevo, lo si può valutare da tanti punti di vista questo testo. Quello che mi interessava fare brevemente è concentrarmi su un aspetto, cercando di evocare anche alcuni degli enunciati che si possono leggere qui. Perché vi confesso, tutto sommato in questi anni, da quando il testo è apparso, forse buona parte delle discussioni che ho avuto su questo testo si riferivano più alle circostanze della sua pubblicazione, ai modi della sua pubblicazione, e non aggredivano i temi, i contenuti. Mia impressione. E da molte parti ho notato anche una sorta di pregiudizio, come dire, rispetto al comitato invisibile in quanto tale. Anche per questo secondo me se ne è discusso relativamente poco. Vale la pena discuterne? Secondo me sì, vale la pena discuterne tenendo conto che quello che è stato fatto con questo testo è uno sforzo non da poco, cioè il tentativo di ripensare ad alcuni eventi significativi, rivolte, insurrezioni che sono accadute negli ultimi anni, perché ogni capitolo parte da determinate esperienze circostanziate, locali, che siano ad Atene, che siano in Turchia, in Egitto, e queste Val di Susa, sì, i riferimenti ovviamente sono a tante di quelle esperienze insurrezionali che hanno avuto luogo almeno dal 2008 con un picco nel 2011. Rileggendolo mi è sembrato decisamente riuscito lo sforzo di mettere in rapporto queste esperienze locali, circostanziate, con una riflessione profonda, di ampio respiro, non solo sulla situazione geopolitica, sociale, attuale, ma anche con una riflessione di ampio respiro sull'Occidente, ammesso che si possa parlare di Occidente. Forse una delle domande è capire come parliamo di Occidente, come loro, gli autori di questo testo, ne parlino. L'idea che viene qui esposta fin dalle prime pagine è che l'Occidente, che la crisi di cui siamo testimoni dal 2008 almeno, questa crisi conclamata, diciamo, posto che sappiamo che il capitalismo è la crisi, che questa crisi sia anche una crisi di civiltà, una crisi de civilisation, nel senso che è la civiltà occidentale ad essere in crisi. E il primo enunciato è questo, quello che dice che l'Occidente è la catastrofe. L'Occidente è la catastrofe. E questa catastrofe è anzitutto esistenziale, affettiva, metafisica. Essa risiede nell'incredibile estraneità al mondo dell'uomo occidentale. Allora, il punto di partenza, secondo me, è essenziale, è proprio questo, perché posto che l'Occidente venga inteso in questo modo, è chiaro che non basta proporre una critica rispetto allo sfruttamento, alle modalità in cui il capitalismo contemporaneo opera. Si tratta di andare più a fondo e mi sembra che gli autori cerchino di farlo. Se l'Occidente va inteso in questa maniera, vuol dire che la posta in gioco è metafisica, non solo di critica sociale. La posta in gioco è metafisica e etica. Che l'Occidente vada inteso come catastrofe implica per noi che l'Occidente ci abbia privati del mondo a causa di questa incredibile estraneità al mondo dell'uomo occidentale. Quindi ciò che mi ha più colpito nel corso di questa rilettura che ho fatto del testo è proprio il modo in cui gli autori cercano di contrapporre a questa estraneità al mondo il tentativo di renderlo di nuovo abitabile. C'è una ricerca ossessiva in queste pagine, appunto, di esempi, situazioni in cui possa emergere una possibilità di abitare il mondo. Ovviamente si potrebbe dire si tratta di una serie di, per certi versi, di un approfondimento dello spunto di Furio Iesi che qui viene citato, secondo il quale si abita davvero una città solo nel momento dell'insurrezione, della rivolta. E infatti gli autori insistono sul carattere etico di queste rivolte recenti. E le rivolte contemporanee, scrivono, sono etiche prima di essere politiche e portano con sé, diciamo così, un'altra idea di vita, Quindi al centro del discorso sta il tentativo di mettere in primo piano lo spessore etico di queste rivolte e di portarne alla luce anche le conseguenze, le implicazioni, le potenzialità. Ad esempio, ciò viene fatto in maniera, a mio avviso, molto intelligente nel capitolo dedicato alla tecnica, che sento da Fuck Off Google, dove gli autori ci invitano a pensare eticamente la tecnica, posto che l'uomo è sempre in un rapporto tecnico con il mondo. Cioè cercano di tagliare corto con la questione della tecnica, che è una questione di rilievo filosofico, ma è da più di un secolo, e contrappongono la natura etica della tecnica invece alla tecnologia come espropriazione delle tecniche. La tecnologia è un discorso sulle tecniche che non smette di realizzarsi, e la tecnologia è quindi la neutralizzazione di tutte le tecniche particolari. E questo, secondo me, sono pagine che meritano di essere discusse, sono più tardi. E la questione che attraversa tutti i capitoli forse è proprio questa, quindi come è possibile ritrovare il mondo posto che siamo stati resi estranei al mondo, come è possibile tornare ad abitarlo. Cosa significa abitare? Un paio di passi mi sembrano significativi. Dice, a un certo punto si legge, abitare pienamente, ecco ciò che si può opporre al paradigma del governo. E anche un territorio intensamente abitato finisce per diventare in se stesso un'affermazione, un'espressione di ciò che vi si vive. Poi, quindi, diciamo, nel corso del libro i temi che vengono presi in esame sono tanti, secondo me sono questi quelli che potremmo mettere al centro della discussione oggi. Poi ce n'è altri che mi interessava evocare eventualmente più tardi, però il cuore pulsante da un punto di vista teorico della questione è questo: l'Occidente è un insieme di dispositivi che rendono il mondo inabitabile. Negli episodi insurrezionali il mondo torna ad apparire e diventa abitabile contingentemente. Si tratta di riuscire a dare maggiore durata a questi episodi, e la modalità attraverso il quale riuscirci, la detta degli autori verso la fine del libro, è quella della comune e della messa in rapporto tra le differenti comuni. Non so, la prima questione è se siamo d'accordo sul fatto che questo sia il centro, la questione centrale dal punto di vista filosofico. Poi, non so, tutta la questione sul potere logistico, sul governo cibernetico degli inventi, mi sembra tenga in piedi cose su cui siamo piuttosto d'accordo, non particolarmente nuove. Semmai, rispetto alla questione dell'estraneità al mondo, ci sono anche delle pagine, direi, meritevoli di essere discusse, dove si parla dell'estraneità al mondo del radicale, della figura della, diciamo, delle due tare che secondo gli autori caratterizzano l'epoca in cui viviamo: il pacifismo da un lato e il radicalismo dall'altro. Chiaramente, nel caso del pacifista non mi dilungo, nel caso della figura del radicale sono pagine che rilette anche ora mi sembrano molto riuscite, ovvero la militanza radicale porta con sé, per così dire, una sorta di astrazione di fondo, l'idea che un gesto abbia in se stesso un significato, possa essere rivoluzionario in quanto quel gesto, mentre giustamente gli autori notano non c'è gesto nell'assoluto, un gesto è rivoluzionario non per il suo contenuto proprio ma per il concatenamento di effetti che genera, è la situazione che determina il senso dell'atto, non l'intenzione degli autori. Bene, queste sono le mie prime considerazioni. Non relatore,
a non relatore.
Ha fatto anche troppo. A non relare.
Dobbiamo aspettare che arrivi il Mastro Birra. Che però arriva
come vuoi notare.
No, quella non era la birra che volevi tu, adesso finta birra. Innanzitutto ci sono delle domande, delle curiosità in relazione al libro e alla situazione che l'ha prodotto, perché poi una delle scaturigini di questo incontro, in questa tre giorni dedicata a Gigione, è proprio il fatto che quando gli detti da leggere sto testo fu tutto un fluire di domande, di curiosità, il testo l'aveva evidentemente colpito molto, ma per la maniera in cui si presenta, senza referenze editoriali di un comitato invisibile, eccetera, erano quindi c'è questo questo livello da tenere in conto, nel senso se tra i presenti si sa già tutto un conto, altrimenti potrebbe essere utile un po', visto che è stato fatto riferimento all'insurrezione che viene e un po' alla vicenda politica, teorica e relazionale che ha riempito.
Non diamo niente per scontato e si comincia spiegando quello che è detto.
Va bene.
Invece aspettare domande.
Chi è che si prende questo incarico? Non facilissimo, ma neanche impossibile, perché comunque non è un testo esoterico che richieda chissà quali. No, però alcuni elementi di riferimento possono essere utili. Ci sono due soggetti potenzialmente. Uno è Carletto, che però ha sempre il problema di leguarsi, e altre penso a voi perché tra i compagni che hanno avuto una frequentazione di più lungo periodo con questi poli di riflessione di produzione teorica. Quindi se avete voglia di dire qualcosa.
Sì, le parole, ma due proprio, nel senso che.
Ma anche tre.
Anche tre. Beh, dietro l'esperienza del Comitato Invisibile, tutto sommato, io partirei da qui, dal fatto che in questi testi, sia Anos Amis che la Sélection qui vient, si riassumevano e si rendevano fruibili a un vasto pubblico i risultati di un'elaborazione teorica che risale alcuni anni prima, in particolare ad una rivista che si chiamava Tikkun, di cui sono usciti due numeri tra il 1998 e il 1999. Per chi conosce quei testi, vabbè, diciamo, visto che è carattere introduttivo, si trattava di una rivista ricchissima di spunti che ha ospitato al suo interno tutta una serie di saggi che poi sono apparsi anche separatamente. E che a mio avviso proponeva anche un tentativo di invenzione di concetti e di elaborazione di un linguaggio che forse nello stesso periodo non ha equivalenti come ricchezza, densità filosofica e teoretica. Dopo questa fase, diciamo, di questo gruppo di individui, appunto, vabbè, tu sei andato via, ma adesso puoi intervenire, si diceva di proporre una presentazione più in generale di questo testo, anche a partire da come è nato, da quello che stavo accennando a Tikkun, e negli anni successivi, diciamo, quindi nei primi anni 2000, poi buona parte delle persone che avevano animato l'esperienza di Tikkun, una volta che questa esperienza si è conclusa e anche il gruppo si è un po' dissolto, hanno deciso di avviare un nuovo processo, andando a costituire una comune in una zona della Francia, piuttosto impervia, in una zona della Francia, nel centro della Francia, plateau del Limbache, vicino alla cittadina di Tarnac. E dico questo perché ovviamente un conto è leggere discorsi sulla comune così, leggendo un libro, un altro conto magari è sapere che dietro queste parole c'è ovviamente un'esperienza concreta che ormai ha più di 10 anni e che cercato di, come dire, praticare, mettere in pratica prima di parlarne pubblicamente in un libro le cose che qui si dicono, cioè costituire una forza che sia in grado anzitutto dal punto di vista materiale di rendersi indipendente rispetto alla società che ci circonda, quindi partendo proprio da questioni materiali.
Si può dire che dietro c'era un po' l'ispirazione a Tikkun di Agamben e dunque tante categorie concettuali sono anche un po' mutuate da Heidegger, l'abitare il mondo, eccetera. perché Agamben è stata una figura importante dentro il contesto di Tikkun.
Sì, sì, si può dire. Sì. Quindi diciamo.
Perché lei chiedeva un po' il panorama un po' anche questo.
No, certo, poi per concludere la panoramica, diciamo, negli anni. Costituzione di questa comune risale al 2004, anzi 2005, e ha ovviamente richiesto un sacco di energia. Il gruppo nel frattempo si era andato ampliando e quindi c'erano decine di compagni che lì sono andati a vivere. Nel frattempo una parte di questi compagni comunque ha ritenuto opportuno cercare di intervenire pubblicamente con un testo che avesse una ampia circolazione e che appunto è la Insurrection qui vient, che è stato pubblicato nel 2007 dalla Fabrique, che a suo tempo ottenne anche un discreto successo editoriale. Dopo la pubblicazione di questo testo, evidentemente 2007 voleva dire che si era in prossimità delle elezioni presidenziali, peraltro, quelle che poi hanno visto la vittoria di Sarkozy. Dopo la pubblicazione di questo testo sono successe tante altre cose e penso che la dinamica sia stata questa. Il 2011 è stato un anno ricco di eventi e l'intento degli autori era quello di intervenire a caldo rispetto a quella situazione. Quindi c'è stata una bozza del testo che ha circolato proprio già a fine 2011, inizio 2012. Una bozza che è stata discussa in giro e poi però i tempi si sono allungati, come spesso accade, e di conseguenza il testo è stato pubblicato qualche anno dopo, nel 2014. Ah sì, certamente, nel frattempo è chiaro che c'è stata anche un'offensiva repressiva contro questi compagni, nel senso che nel novembre del 2008, nel novembre 2008 10 persone sono state arrestate in quel di Tarnac con l'accusa di terrorismo per essere indicati come gli autori di un sabotaggio ai danni di una linea dell'alta velocità in Francia. E poi sono diventati 9 che sono rimasti in carcere per alcuni mesi e quindi è nato un caso anche importante nei media francesi, soprattutto meno in Italia, sui 9 di Tarnac, così erano stati battezzati, diciamo, a livello mediatico. Che è stato ampiamente proprio spettacolarizzato, discusso, perché all'epoca il governo in carica francese, Sarkozy e il suo ministro della giustizia, pomparono enormemente il caso. E agli atti del processo venne acquisito un processo emblematico per come funziona oggi l'antiterrorismo, agli atti del processo venne anche acquisito l'insurrection qui vient, secondo l'ipotesi che gli autori di questo, i presunti autori di questo sabotaggio fossero anche gli autori del testo in questione, in particolare uno di loro. E quindi c'è stato una, come diciamo nei primi mesi, c'è stato un gettare in pasto alla stampa e ai media questi nuovi terroristi, così nel corso trascorsi un mese, un paio di mesi, alcuni importanti esponenti della cultura, intellettuali, tra cui Eric Hazan e Giorgio Agamben, hanno preso pubblicamente posizione in difesa degli arrestati e questo ha cambiato un po' anche la percezione che si è avuta di tutto ciò, perché ricordo bene le prime settimane la stampa, compresi anche i media cosiddetti di sinistra, c'erano dei titoli veramente indegni in merito e si erano accodati al coro della canea mediatica nel criminalizzare gli arrestati. Nel corso corso poi del tempo sono emerse anche incongruenze plateali nelle carte e quindi il procedimento giudiziario si è arenato, perché evidentemente il materiale, gli indizi, il materiale probatorio non c'era, gli indizi erano molto fragili. Quindi nel frattempo i compagni che si sono fatti alcuni mesi di carcere sono stati rimessi in libertà con varie restrizioni e adesso non so esattamente, credo che il processo penda ancora come una spada di Damocle all'orizzonte, non sia ancora stato, per così dire, archiviato il caso. Il che dimostra un altro aspetto delle manovre dell'antiterrorismo attuali, cioè la loro funzione non è tanto arrivare ad un processo con delle condanne, ma succhiarti le energie, tenerti in ballo per anni e anni con accuse farlocche, montature, che riescono comunque a renderti la vita invivibile. Nonostante, diciamo, questa pesantissima manovra repressiva, le persone in questione non si sono fatte più di tanto scoraggiare, ma hanno proseguito l'esperienza a Tarnac e hanno pubblicato anche questo nuovo testo. Vabbè, questa, diciamo, una sommaria e breve cronistoria.
Quando parliamo di mondo occidentale, penso che non è un sinonimo, però diciamo, parliamo di capitalismo, modo di produzione capitalistica, cioè dove si è realizzata nella sua espansione maggiore questo tipo, questi rapporti di produzione. Ora, il capitalismo però non è solo occidentale, è mondiale, cioè ha avuto il suo sviluppo storico eccetera eccetera, e oggi per esempio coinvolge l'Oriente in maniera abbastanza decisiva. Si può fare un'eccezione o comunque porre un punto interrogativo sul mondo arabo di cui parlavamo l'altra sera, anche se lì poi magari si può interpretare anche come una forma capitalistica sui generis, diciamo. Quindi se c'è un declino, casomai è generale, diciamo, del capitalismo, non solo del mondo occidentale. Il mondo occidentale può avere magari delle sue particolarità che probabilmente nel testo, che io purtroppo non ho letto, sono esplicitate. E mi ha colpito invece nel testo precedente, che veniva richiamato l'insurrezione che viene, il richiamo ricordo un pezzo, l'URSS quando venne su Andropov, non so se vi ricordate, cioè fra Brezhnev e Gorbaciov ci fu pochi mesi, non so, un anno di questo burocrate che era salito su, vabbè, comunque. Giustamente gli autori dicono che la caduta del muro dell'URSS non è stata una caduta di un'altra cosa, era una forma capitalistica che quindi è caduta prima dell'altro perché era più debole, però la sua caduta, diciamo, non è stato frutto di un'insurrezione, è stato frutto di un collasso interno. Ora, non so se questo possa essere un modello, diciamo, del futuro che ci aspetta, è una domanda che pongo, cioè, però diciamo, leggendo quel testo di prima mi era venuta in mente questa situazione e quindi volevo appunto porre in discussione questa cosa qua.
La questione del dell'Occidente, non a caso è stata nella discussione intorno a questo libro bersagliata criticamente non poco. C'è chi vi ha letto sostanzialmente una deriva culturalista, no? Che va a sostituire un'analisi del capitale, un'analisi di classe, eccetera. Io vorrei cercare di capire che cosa si intende con quella categoria in questo testo, perché poi le declinazioni di questo termine sono, come noto, varie. In questo testo, secondo me, con Occidente si intende l'affermarsi di un assetto complessivo e realizzato che origina dalla macchinica capitalista fino a diventare un modo di vita, in questo senso una metafisica che regge il rapporto tra gli esseri umani e l'intero orizzonte temporale, spaziale, intra e ultra specifico. Cioè, l'orizzonte è quello del capitale nel suo affermarsi e divenire in assenza di quella contraddizione interna che ha fortemente segnato le letture critiche che si dettero ai tempi del primo movimento della macchina capitalista, quindi la contraddizione di classe, il valore, eccetera, eccetera, e nella sua pervasività, nella sua affermazione su scala planetaria. In questo senso, il fatto che il rapporto di capitale abbia avuto come matrice, luogo di maturazione e sviluppo l'Occidente geograficamente e politicamente inteso, e che oggi invece abbia raggiunto non una planetarietà, perché questo non corrisponde, infatti giustamente altri analisti mettono in luce come il capitale non abbia capitalizzato effettivamente l'insieme del pianeta, però larghe fasce di esso e quelle che un tempo erano viste ed erano effettivamente civiltà altre. Ecco, in questo senso il fatto che l'Asia, certe zone dell'Asia siano fortemente capitalizzate non inficia il termine Occidente, semplicemente è un Occidente che occupa un ex altro, un ex Oriente, in quanto con quel termine si intende quella sostanzialmente l'autonomizzazione del movimento del capitale, del valore, e l'insieme delle separazioni che segnano la vita, innanzitutto la separazione dalla comunità, da quel sistema di comunità e di gruppi di appartenenza che sono stati uno dei maggiori freni invece all'affermarsi di questa dinamica autonoma. Quindi credo che in questo testo dire Occidente voglia dire questo, cioè quello che altri, insomma, un Kamate definirebbe come comunità materiale del capitale, no? Però con l'intenzione, credo, di sganciarsi da una lettura classista, marxista, tradizionale. Quanto poi sia efficace, al di là del termine, questo tentativo è tutto da discutere, perché ad esempio la parte che il testo dedica alla critica dell'approccio marziano alla teoria del valore, secondo me è una delle più deboli, sono per me sono delle sciocchezze quelle che sono dette lì. Marx non era così fesso da scrivere quelle cose, però l'intento è questo, di dire capitale, società del capitale, del rapporto di capitale divenuto, senza usare quei termini che hanno segnato fortemente la discussione dell'altra sera, no? Una bella discussione in cui però a un certo punto c'era chi diceva ma se è tutto così chiaro, se è tutto così previsto, se è tutto così analizzato sulla base dell'incedere della crisi, del rapporto di capitale, perché nessuno l'ha messo qui riscritto 6 mesi fa, un anno fa, invece che riscontrarlo adesso ex post? Un po' questo credo che sia l'intenzione di questi compagni, cioè di cercare di produrre delle griglie di lettura che non siano le stesse di sempre, che non necessitino di quella serie di atti di fede che connotano negativamente un certo modo di fare teoria. Per cui uno prima di dire una qualsiasi cosa deve dire se è d'accordo con questo, e si risale grosso modo sempre a quei 3-4 testi fondamentali della critica dell'economia politica. Questo è un po' l'intenzione. Poi, ripeto, quanto questo funzioni è tutto da discutere, ma già solo il fatto di cercare di operare uno spostamento, no, proprio di spostare la sedia per non farsi, è già un fatto. Io l'ho intesa così, la categoria di Occidente in quel testo, che appunto è la... lì Occidente vuol dire quel modo di vita che fu totalmente anticipato in una certa drammaturgia del nord Europa, cioè l'individuo separato, l'individuo normato, una cultura che ha perso il suo spessore valoriale, eccetera, ma che con in più rispetto a Ibsen o Steiner, tutto il Google sostanzialmente. È questo più il Google, più tutte le tecnologie di separazione attuali. Quindi diciamo Ibsen più le tecnologie di comunicazione nella separazione. Un altro motivo per cui secondo me questi compagni hanno usato questa categoria è perché questa categoria è imposta dalla qualità politica di guerra. È la categoria attraverso cui gli stati capitalisti occidentali raccontano, descrivono il conflitto nell'area mediorientale, quella guerra che va avanti da 20 anni rotti a questa parte, e, ed è un modo di schierare le proprie truppe, innanzitutto non le truppe militari ma le proprie popolazioni, e anche in questo senso come categoria da aggredire, da smontare dall'interno, può avere una sua un caso, uno delle articolazioni, degli esiti di quella categoria è la questione dei foreign fighters, dei ragazzi che abbandonano, rifiutano questa prospettiva in cerca di qualcos'altro che questa prospettiva ha oramai perso come orizzonte valoriale, totalizzazione di senso e di significati della vita. Io l'ho intesa così. Il non relatore cosa ne dice?
Beh, mi ha colpito che nel suo intervento figurasse la parola declino, mentre io ho parlato di catastrofe, perché proprio un contributo significativo di queste pagine è anche appunto quello che ci porta a percepire criticamente tutta la retorica apocalittica che ci circonda, in cui siamo immersi da anni. Cioè, l'Occidente non è in declino. Da un certo punto di vista l'Occidente si regge sulla gestione della crisi permanente. E qui ogni discorso che, spesso appoggiandosi anche alla tradizione marxista, immagini un declino imminente, una catastrofe imminente, è fuori, manca il bersaglio, è inefficace, inadeguato e anzi fa, per così dire, il gioco della controparte. Viviamo in un'epoca in cui l'apocalittica è stata integralmente assorbita dal capitale e messa al suo servizio. Si legge poi: nulla è più vecchio della fine del mondo. Cioè, questa ben descritta, questa frenesia d'apocalisse che ci circonda. C'è stato un tempo, forse, chiaramente, in cui dentro la metafisica occidentale le spinte millenaristiche e apocalittiche potevano avere anche una carica rivoluzionaria. Ma dobbiamo fare i conti con il fatto che oggi questo tipo di discorsi, questi modi di immaginare il tempo, la temporalità e soprattutto il futuro, sono ciò che viene più diffuso, sono assolutamente volgarizzati, divulgati e fanno parte dell'armamentario che permette di governare le popolazioni. Anzi, è un armamentario efficacissimo, appunto perché nel timore che tutto crolli, ecco che ci si affida alla polizia o allo Stato. Mentre adesso non trovo il passo, ma c'è la testimonianza, ma ci sono più testimonianze di situazioni insurrezionali in cui, sì, dall'Egitto mi sembra, in cui uno degli insorti del Cairo dice più o meno che nel momento in cui tutto ha smesso di funzionare, la normalità è stata interrotta, tutto improvvisamente funzionava molto meglio. Quindi, poi su quello che dicevi tu, devo dire, rileggendolo non ho trovato un eccesso di astrazione nell'impiego della categoria di Occidente, perché volenti o nolenti è con la cultura occidentale che dobbiamo fare i conti, quindi per comodità a più riprese dici l'Occidente. Chiaro, se ne può fare un uso a volte abbastanza fastidioso di categorie siffatte, però le parti succose del testo non stanno lì, nel fatto che ci si compiace di dire Occidente, perché invece critici vanno ad aggredire questioni reali, non risolvono i problemi evocando semplicemente l'Occidente. Certo, come dicevo, il disegno è ambizioso perché si tratta di fare i conti con la metafisica occidentale. E questa cosa qui è importante, imponente.
La prossima.
Bye bye.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
Quindi non vedo una deriva culturalista, se questo alcuni critici hanno inteso. Anzi, è un contributo utile, che ci mostra quanto, come dire, il nostro immaginario sia permeato da tutto un insieme di eredità, di categorie, di schemi concettuali che hanno una storia bimillenaria alle spalle.
Catastrofe, Carlo è andato parecchio oltre questo testo, centrando in un pomeriggio memorabile a Tradate la coppia catastrofe-disastro.
Sì, ma non c'entra con...
So che è un suo tema, speravo di stuzzicarlo.
seconda volta che lo leggo e mi sa che lo leggerò un'altra volta. E vabbè, sono contenta che più persone hanno detto che sto facendo la stessa cosa. No, nel senso che ma è un testo particolare. E sicuramente, cioè, ogni volta che lo leggo, poi lo rileggo, appunto, mi sono quasi convinta che lo leggerò un'altra volta, magari con una pausa in mezzo. No, soprattutto le prime parti, quando c'è una riflessione su, vabbè, dico su di noi, ma su quello che è stato un po' gli ultimi anni, quindi anche sul movimento, no? Ci sono delle riflessioni anche di forte autocritica, no? Rispetto al dove andare, alle azioni che sono quelle che più in un contesto che è sicuramente più globale, che però vabbè, sicuramente rimanda a dei percorsi individuali, ed è quella, cioè almeno la parte che più a me mi invita tutte le volte anche a riprendere, a rileggere così, e poi a, cioè mi piacerebbe che si dicesse qualcosa anche su questo. Non so se lo colgo solo io, non penso, perché è abbastanza
vabbè, no, sicuramente non lo cogli solo tu,
esatto, evidentemente mi piacerebbe parlarne, ecco, perché
ma quali punti ti sembravano significativi rispetto alle tante autocritiche, critiche e autocritiche continue, insomma, ce n'è. Adesso praticamente consiste in questo, ampia,
sì, esatto.
Prima accennavo alla questione della figura del radicale, che ha una certa concezione del gesto, come se fosse dotato di un suo significato. Quello. Sì, che si collega a questo e che forse volevo appena rievocare anche il fatto, questa sorta di breve storia del movimento cosiddetto antiglobalizzazione, a partire dalla tesi secondo cui quelle che nel 1999, 2000, 2001 erano le tesi dei militanti sono diventate, come dire, saggezza popolare diffusa ovunque. In questo senso la figura del militante rivoluzionario oggi si troverebbe, seguendo un po' il ragionamento degli autori, a disagio non da ultimo per questa ragione, perché nel momento in cui ti trovi in una realtà in cui le tesi, che sarebbero tesi di critica sociale, sono così universalmente diffuse, non sai più forse tanto che cosa dire.
Fondamentale con questo libro è stato cercare di capire perché l'ho trovato così insopportabile, fastidioso, completamente fuori squadra, e devo dire che è una domanda cui non sono ancora venuto a capo, un po' già questa discussione può essere anche occasione di capire bene perché, premettendo che, come dire, io ho letto con estremo interesse costrutto complicità anche molti testi provenienti da questo giro di compagni che conosco e che, di cui ho apprezzato tantissimi elementi sia teorici che pratici, già L'insurrezione che viene lo trovai un testo molto problematico, però al limite anche leggibile, e questo l'ho trovato veramente leggibile. È difficile dire perché.